questo messaggio intitolato La cena delle nozze è stato predicato dal fratello e profeta di Dio William Marion Branham il 6 ottobre 1956 al Lane Tech High School in Chicago, Illinois, Stati Uniti d'America. Preghiamo solo un momento. Nostro Padre Celeste, ti ringraziamo stasera per il nostro Signore Gesù e per quel che Lui vuole dirci, per la nostra salvezza, la nostra gioia, la venuta del nostro Re, il nostro guaritore. Egli è per noi il tutto in tutto. E ne siamo molto felici poiché noi siamo estranei a Dio, una volta peccatori senza speranza al mondo. Cristo prese il nostro posto come peccatore alla croce e morì perché noi potessimo essere, attraverso la riconciliazione della nostra stessa vita, riportati indietro a Dio. Ne siamo riconoscenti. Ti prego di incontrarci stasera in maniera particolare, Signore, e continuare a essere in questa riunione come nostri fratelli per venire a continuarlo. Preghiamo che tu, Signore, benedica abbondantemente e completamente in tutta la campagna. Perdona tutti i nostri peccati e aiutaci a essere tuoi servitori. Lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Potete sedervi. Sono molto felice di essere qui stasera nel servizio del Signore. Mi scuso, mi dispiace che la mia parte si svolga nell'ultima parte del servizio. Mi seguiranno il fratello Tommy Osborne, il fratello Tommy Hicks, il fratello Wilbur Ogilvie. So che questi sono uomini meravigliosi e penso che il fratello Osborne dovrà seguirmi domani ed è un privilegio. Vorrei poter solo stare a sentire il fratello Osborne. Per voi avere il fratello Osborne è una grande festa, un meraviglioso uomo di Dio con fede. Quanti hanno mai conosciuto F.F. Bosworth? Vediamo le mani. Oh, sono molto contento. Voglio dirvi che il fratello Bosworth sta facendo molto bene. Quando ero a Indianapolis qualche settimana fa per tenere una campagna di evangelizzazione, mi telefonarono e mi dissero che si trovava sotto una tenda a ossigeno. La signora Bosworth mi disse: Fratello Branham, stagli vicino, vuole che sia tu a predicare al suo funerale quando si sarà dipartito. A circa 80-87 anni o qualcosa del genere, mi disse: da sempre egli desidera che predichi tu al suo funerale. Sorella Bosworth, le risposi: vuoi dirmi che il mio fratello se ne sta andando? Sì, rispose, ormai è questione di minuti. Ci inginocchiammo a terra e pregammo per lui con tutto il nostro cuore e la sera dopo mi telefonò per dirmi: Fratello Branham, sai, credo che verrò a Indianapolis per esserti d'aiuto in questa riunione. Così io, il fratello Osborne è stato col fratello Bosworth. Il fratello Osborne è un fratello Bosworth giovane, con in più tutta la conoscenza che il fratello Bosworth aveva della parola. Sono perciò certo che avrete un grande intrattenimento con un vero cristiano quando ascolterete il fratello T.L. Osborne. E ora quindi seguirà il fratello Hicks. Sono sicuro che tutti voi conoscete Tommy Hicks. Fino a pochi anni fa Tommy Hicks non era conosciuto, non lo conoscevo nemmeno io stesso. Non lo direi, ma credo fosse da una delle riunioni tenute in qualche punto dell'Argentina in cui Dio ci ha pasciuti, che questa umile persona sia stata presa e in cui Dio lo incontrò, che quasi non aveva una moneta da 10 centesimi in tasca e gli diede uno dei più grandi risvegli credo che sia mai tenuto negli ultimi giorni tra la gente dell'America del Sud. Quanto ama egli quei posti. Avrete visto delle grandi riunioni sugli articoli riportati dalle riviste. È un parlatore forte, un vero uomo di Dio. Io ho lavorato per molto tempo col fratello Tommy Hicks ed è un vero cristiano, un uomo vero. Sarete felici di sentire ogni suo minuto quando vi parlerà e pregherà per i vostri malati. Ci sarà pure il fratello Ogilvie. Non conosco il fratello Ogilvie come conosco il fratello X e il fratello. Egli è stato sul campo di evangelizzazione, immagino più a lungo del fratello X. Ma ho incontrato il fratello Ogilvie alcune volte ed è un vero gentiluomo cristiano. Non l'ho mai sentito predicare, ma mi dicono che è un parlatore potente. Nelle riunioni che ha tenuto ha incontrato il favore di Dio. Perciò vedete, avrete una grande riunione nel proseguo di questa settimana. Siate sicuri di esserci, di ascoltare queste vere prediche cristiane e di pregare. Si terranno domani e parleranno loro. Il fratello Joseph è venuto a dirmi che avranno qualcosa nella riunione. Bene, fratelli, bene, ve lo dirò di presenza allora. Ve lo dico alle spalle, non so dove siete, ma ad ogni modo il Signore vi benedica. Forse non vi avrei vantato così tanto se avessi saputo che eravate qui, ma essi sono comunque veri uomini di Dio e io li amo. Spero di arrivare a stringere loro la mano prima di andarmene. Ora lo sapevate, in qualche modo che va, ma va bene, ve lo diranno loro. Lascerò allora su quello, molto bene. Bene, siamo contenti che Gesù sia davvero risorto, vero? Oh, ne siamo molto contenti. Ora, questo di Chicago è stato uno dei miei più importanti viaggi. Non avrei mai pensato di predicare sulle cose difficili come ho fatto. E ora pensavo alla correzione della Chiesa e a riportare la morale nella Chiesa. Ma quando sono arrivate le lettere e le telefonate, mi dicevano: «Fratello Branham, è proprio questo ciò di cui abbiamo bisogno». Mi fa sentire bene. Pensavo di ferire i sentimenti di qualcuno così. Sapete, sono venuto 2 o 3 volte con certe cose. Ieri sera avevo in mente un argomento su cui avrei predicato. Sì, mi dissi, Davide nel Salmo 1 dice: benedetto è l'uomo. Dovevo predicare sull'uomo benedetto. Poi cambiai e predicai su Izebel dalla faccia dipinta. Dopo che ero arrivato qui l'altro giorno, ero andato per predicare qualcosa in chiesa e quando arrivai sul palco pensai: c'è qualcosa nella Bibbia riguardo a una cosa. Feci leggere al fratello Joseph un testo e cominciai a predicare da lì. È stato dunque un vero giubileo per me stare in vostra compagnia e vedere che mi sopportate a lungo. L'ho apprezzato, perché io non sono un grande parlatore, questa volta lo sapete, ma voglio che sia ricordato in cielo che quando comparirò davanti a questa generazione sono stato dalla parte di Dio e per il giusto. Vedete, voglio che in cielo sia chiaro, così come sono certo anche voi. E ora, stasera, avremo dei servizi di guarigione. Vi distribuiranno dunque dei biglietti. Sono molti là fuori, probabilmente non potrò arrivare a tutti voi, ma se non lo farò bene, i fratelli che mi seguono, ognuno di essi ha un ministero notevole, di gran lunga superiore al mio, quindi si tratta di pregare per i malati. Assolutamente, questi uomini hanno un successo più grande di me nel pregare per i malati. Il mio è di tipo profetico e questi uomini hanno realmente un dono di guarigione. Sono molto felice di apprendere che verranno a pregare per voi malati, a predicare il Vangelo a voi salvati e non salvati. Ora pregate per me. Io andrò, credo, per un giro a livello mondiale. Se potrò, farò in modo che mi seguano collaboratori locali e ogni sindaco delle città del mondo. Avverrà dunque questo prossimo giugno. La mia prossima riunione è qui, che io ne sappia. Da qui andrò a Salmon, nell'Idaho. Ma la prossima sarà a Lima, in Ohio, dal 10 al 15 gennaio con i Battisti. Da lì andremo verso la costa orientale e poi torneremo alla costa occidentale. No, vi chiedo scusa, dopo gennaio torneremo alla costa occidentale e poi ci prepareremo ad andare oltreoceano. Ora pregate per me. E non vi vedrò tutti a Chicago finché andrò oltreoceano o da qualche altra parte. Ricordate, quando i venti soffieranno forte, col diavolo che tenterà in ogni modo, arriveranno gli stregoni per sfidare. Potrò io contare sulle vostre preghiere? Bene, bene, è un glorioso giorno. Se non ci incontreremo ancora in questa parte del cielo, spero che in quel grande e glorioso giorno del giubileo, quando i santi di Dio lo coroneranno re dei re, signore dei signori, e gli angeli staranno intorno alla terra a capo chino mentre cantiamo cantici di redenzione, spero di incontrarvi tutti rivestiti della sua giustizia e andremo tutti nel grande mondo a venire, dove non ci sarà più malattia né più preghiera per il malato e tutte queste cose scompariranno. Fino ad allora possa Dio mantenervi in salute, felici e servitelo. Nel libro di San Matteo, proprio per parlare in qualche modo un po', sentendomi in qualche modo attirato da quella parte, so che qui ci sono questi altri fratelli, ma nel libro di San Matteo al capitolo 12, anzi dal capitolo 22, cominciando dal versetto 12, i versetti 12, 13 e 14, vorrei leggere una parte della scrittura per un breve testo, cioè per vedere se Dio ci tracca da esso il contesto. Ed egli gli disse: amico, come sei entrato qua senza avere nessun abito di nozze? Allora il re disse ai suoi servitori: legatelo mani e piedi e portatelo via e gettatelo fuori, là ci sarà pianto, lamento e stridor di denti, poiché molti sono chiamati, ma pochi sono eletti. Possa il Signore aggiungere le sue benedizioni alla sua parola. Ora abbiamo preso qui in considerazione un grande argomento, cioè una parabola insegnata nella Bibbia. Non potevo mai, quando ero un giovane predicatore, cercavo di interrogarmi sul significato di queste parabole e non riuscivo mai a capirle, finché una volta non visitai i paesi orientali. La Bibbia è un libro orientale e noi ci sforziamo di capirlo con una conoscenza occidentale. Quando vai in Oriente, per te diventa un libro diverso perché è scritto alla luce della conoscenza orientale. Furono gli orientali che ricevettero per primi lo Spirito Santo. Che la civiltà viaggia sempre col sole, così come ha viaggiato col sole il Vangelo. Ma a mio parere la civiltà è venuta dal Vangelo. Se prendete un paese che non rispetta Dio, in esso non c'è molta civiltà. E quindi la civiltà, il cristianesimo è la radice della civiltà. È l'osservazione che disse un mattino il signor Nixon alla colazione che tenevamo a Washington DC degli uomini cristiani d'affari. E ora, così come il sole si sposta verso occidente, anche il Vangelo si è spostato verso occidente. Ora il profeta ha detto: ci sarà un giorno che non sarà chiamato né giorno né notte, ma di sera ci sarà luce. Ora, 2000 anni fa lo Spirito Santo è stato riversato sulla gente dell'est, sul popolo orientale, ad est sui giudei e sugli altri. E dopo che il primo ciclo degli apostoli cominciò a sparire, che il secondo ciclo non ci fu quasi più, si continuò addentrandosi nelle epoche oscure del Medioevo, per ritornare proprio una piccolissima luce nella Riforma, passando per l'epoca di Wesley. Ma noi ci siamo spostati continuamente da tutta la costa orientale a quella occidentale. Siamo arrivati lontani a occidente per quanto ci è stato possibile. E il Vangelo è passato così. Ma ora ci sarà un giorno, dice il profeta, in cui non ci sarà luce né tenebra, una sorta di giorno cupo, nebbioso e nuvoloso. Noi abbiamo avuto luce sufficiente per dire sì, Gesù è il figlio di Dio, sì, egli salva dal peccato. Ma oh, i giorni dei miracoli altro erano per il passato, per là dietro, all'est. Ma il profeta disse: ci sarà luce nella sera. Ora, il battesimo dello Spirito Santo è stato riversato sulla gente occidentale qui, in questo emisfero occidentale. Il sole è sorto di nuovo a risplendere al tramonto, proprio come fece al sorgere. E lo stesso Spirito Santo che scese sul popolo orientale 2000 anni fa è stato messo in ombra dai credi e dalle denominazioni sorte in questo giorno in cui non c'è né luce né buio, ma nel tempo della sera, mentre esso tramonta, il battesimo dello Spirito Santo è stato riversato sulla gente occidentale proprio esattamente con la stessa parte, gli stessi segni, gli stessi prodigi che si fecero sul popolo orientale. Quando dunque tu vai in Oriente scopri che specialmente le parabole della Bibbia ti recano proprio un risveglio, diventano una nuova realtà, un nuovo significato. In Oriente ben di rado cambiano i loro usi e costumi, si attengono ancora a quelle abitudini che avevano una volta. Ora, il nostro testo stasera riguarda la cena delle nozze. Oh, dovreste vederlo, Gesù lo insegnò qui e in molti punti lui diede queste parabole. E se mai tu visitassi la regione orientale, vedresti proprio quelle parabole che vivono ancora in quelle stesse abitudini di allora. Ora, in questo luogo fu fatta la cena delle nozze. Matteo 22 ne dà un'ottima descrizione, per cui nel libro di Matteo dice che vi era un re che aveva un figlio, diede una cena per suo figlio e ci fu una cena di nozze. Che bellissima parabola o punto profetico fu che il re del cielo fece una cena per suo figlio, Cristo Gesù. Quello era il significato della parabola. Dunque Dio fece una cena per suo figlio, Cristo Gesù. E se osserverete la disposizione, mentre cerchiamo di approfondirla e trovare le circostanze nelle quali la cena doveva essere predisposta nei simboli orientale e occidentale, è un bellissimo quadro della venuta del Figlio di Dio e della cena delle nozze verso cui andremo uno di questi giorni, tutti noi che siamo nati di nuovo dallo Spirito di Dio. Bello! Ora, per prima cosa è detto che se la cena è stata preparata, non si permette che una persona partecipi a questa cena se non è stata invitata. Devi essere invitato prima di andare a un pranzo di quel tipo. Ora, non mi piace chiamarlo pranzo, sono abbastanza all'antica da credere che è ancora la cena. Noi non prendiamo il pranzo del Signore, prendiamo la cena del Signore. Questa cosa qui del pranzo mi lascia sempre con la fame, come se avessi saltato qualche pasto. A me piace fare colazione, pranzo e cena, e quindi credo ancora che è la cena del Signore che noi prendiamo. In ogni caso, perciò, quando vieni invitato a cena, devi essere invitato prima che la tua venuta sia ben accolta. Se tu non fossi stato invitato e venissi lo stesso, saresti un intruso, il che non sarebbe corretto, non saresti accettato. Ora, è una cosa bellissima che Dio abbia preparato un giorno in cui terrà una grande cena come una celebrazione per il suo figliuolo, il Signore Gesù, che lo ha compiaciuto in ogni modo. L'Iddio Padre sta invitando quelli che Lui sceglie. Gesù disse: nessuno può venire a me se prima il Padre mio non lo invita. È vero, nessuno può venire a me se non ricevo un invito dal Padre mio. Vedete, il re deve fare l'invito. E se tu stasera hai avuto quell'invito, quanto dovresti essere contento? Ti dirò del presidente Eisenhower. Non sono un politico, ma penso che Eisenhower sia stato uno dei più grandi presidenti dopo Lincoln. A me piace, è un vero gentiluomo. E se il presidente Eisenhower invitasse delle persone a venire a un grande pranzo, una grande cena che terrà, se invitasse te, oh, tu ne saresti fiero, vorresti farlo sapere a tutti, in nessun caso rifiuteresti rimandando al mittente la scritta respinto. Beh, non lo faresti. Per usare una vecchia espressione in strada, se voleste scusarmi, tu ti pavoneggeresti mostrando l'invito a chiunque. Guarda, mi ha invitato il presidente. Beh, certo, dovresti esserne contento. E quanto più dovresti pavoneggiarti, come diciamo noi, se Dio ti invitasse alle cene delle nozze del suo figliolo? Quanto più dovresti essere riconoscente. Ora, se fosse un onore che il signor Eisenhower, il quale è un uomo importante, ti invitasse alla sua tavola, quanto più grande sarebbe però l'onore di sedere con il figlio di Dio? Che onore sarebbe la cena delle nozze del suo figliolo? Se io volessi dire a chiunque che sono stato invitato alla cena di Eisenhower, perché ne sarei felice? Quanto più felice sarei se invece sapessi di essere invitato alla cena del figlio di Dio? Amen. La cena delle nozze del suo figliolo. Quando ci entrò parteciperò anch'io, ci sarò incluso, il mio nome è già sulla lista. Guarda, quelli che lui preconobbe, lui ha giustificato, quelli che ha giustificato ha già, tempo passato, glorificato. Ecco cosa dice la scrittura. Di che hai paura allora? Vedi, se il tuo nome è scritto là, ci trovi la tua salvezza stessa. Se è scritto là, là tu sarai, non preoccuparti, ne sei dunque sicuro che c'è. Ora, se Eisenhower ti mandasse l'invito, quanto ne saresti felice? E c'è un'altra cosa, io non credo che offenderesti la cena del signor Eisenhower andandoci con addosso i tuoi vecchi vestiti sporchi. Non credi anche tu? Non ci andresti tutto sporco con un paio di scarpacce, senza radderti la faccia o qualcosa di simile, dicendo, ehi, guarda qui, ti voglio dire qualcosa, Eisenhower. Tu me l'hai detto e io sono venuto. Oh, sarebbe vergognoso per Eisenhower. Ebbene, quanto più vergognoso sarebbe se sostieni di aver avuto un invito per la cena delle nozze e te ne vai in giro con del trucco cosmetico e agendo come il mondo, fumando, bevendo e comportandoti male? Ripulisciti. Se andrai alla cena delle nozze, non dovresti agire in quel modo. Smettila, vedi? Tu agisci come se andassi da qualsiasi parte. Amen. Credo che se veramente tu ricevi l'invito e lo accetti, lo farai. Potresti immaginarlo. Oh, io mi ripulirei togliendo la sporcizia da sotto le unghie e tutto il resto. Toglierei ogni cosettina sporca che mi stesse addosso, mettiamo da parte ogni fartello e il peccato che così facilmente ci opprime, al fine di correre con pazienza la gara che ci sta davanti, guardando all'autore e al compositore della nostra fede. Oh, che esempio ci ha dato lui! Cosa dovremmo fare dunque? Stiamo per andare da qualche parte alla cena delle nozze, e questo che parla al cuore è Dio. Non ti rendi conto che è questo che respinge ogni sera nel servizio di evangelizzazione? Quando Dio bussa al tuo cuore, ti dice, figliolo, ti invito a venire stasera da me, vieni per la via della croce dove il mio prezioso figlio ha pagato il prezzo, entra dalla porta, ti invito. E se lo respingi, immagino che tu non respingeresti il signor Eisenhower più di una volta, ma Dio è longanime, non volendo che alcuno perisca. E ha detto, venite, ragioniamo assieme, dice il Signore, vieni dunque, lascia che io parli con te. Oh, mi piace, vieni, sediamoci ora nella chiesa stasera, dimentica la fatica di tutta la giornata e ragioniamo assieme. Vieni, ragioniamo assieme, dice il Signore. Pensa, Dio vuole ragionare con te i tuoi problemi. E così ti mostrerà dove sbagli con la predicazione della parola, e poi ti darà un invito perché tu venga nella sua casa per la via vita eterna, e potresti immaginarti tu che lo rifiuti? Beh, questo è ciò che fa la gente. Oh, riusciresti a immaginare di essere accettato e non sentirti entusiasta, felice e pieno di gioia? Dirai, bene, sono andato, ho inserito il mio nome sul libro, sono diventato socio fondatore della Chiesa. Beh, è questo che hai fatto, ma non hai mai accettato un invito per il cielo, ne avresti parlato a chiunque. Sì, quando Dio viene veramente e ti invita e tu lo accetti veramente di cuore, sei felice di parlarne a chiunque. Andrò nella gloria, il Signore sia lodato, Dio ha parlato al mio cuore, sono certo un cristiano. Ami farlo. se ne sei veramente entusiasta, vedi? Dio chiama i peccatori che sono nemici e stranieri. Dio chiama dei nemici per riconciliarsi con loro. Non è il presidente dunque, il Dio del cielo chiama quanti gli sono estranei e nemici perché siano riconciliati con lui, dà loro vita eterna e li porta nella sua casa, perché vivano per sempre come figli, il che è più di quanto la mente umana riesca a capire a fondo, pensare che il Dio del cielo faccia qualcosa di simile. Invece l'ha fatto e qui lo ha insegnato. Ora gli inviti sono stati fatti e nessuno può invitare a parte Dio stesso. Proprio così, è Dio che deve invitare. Molto bene, ora quando Dio fa un invito, se il re preparava la cena, allestiva ogni cosa prima di spedire i suoi inviti, nella cerimonia dello sposalizio orientale, lo sposo fa sempre così, prepara ogni cosa. Qui nella Bibbia dice, ho ucciso i miei animali da ingrasso, ho ucciso i miei agnelli, il bue e via dicendo. La tavola è tutta apparecchiata, ogni cosa pronta. Egli ha preparato tutto prima di fare gli inviti. Erano le abitudini di quei tempi, preparare ogni cosa. Ora Dio ha preparato ogni cosa. Non devi aspettare alcuna cosa, è già fissato. Cristo è già morto una volta, il giusto per gli ingiusti, al fine di poter tracciare una via di riconciliazione per mezzo del suo sangue che vi conduca a lui stesso. Ed egli ha già fatto tutto. Il cielo è già preparato, nella casa di mio padre ci sono molte residenze. Andrò e vi preparerò un luogo e tornerò per accogliervi a me. La preparazione è stata approntata per la tua salvezza. Cristo morì una volta e risolse per sempre la questione del peccato. Sei stato salvato nell'ora stessa in cui Cristo morì. Ogni persona che sia mai vissuta al mondo, da quel momento in poi, venne salvata in quel periodo. E ogni guarigione che fu mai compiuta, l'appropriazione del sangue fu versato al Calvario per ogni guarigione che abbia mai avuto luogo quando Gesù morì al Calvario. È risolta la questione del peccato e di ogni attributo di peccato. Come puoi tu, uomo, stare sul pulpito, predicare il Vangelo e negare la guarigione divina? Ebbene, il pagano dell'Africa sa produrre un Dio migliore di quel che cercate di produrre voi, voi che negate e chiamate. Se mi chiamaste così, sarei disposto a farvi arrestare. Fate Dio un po' debole, sapete più di quel che lui fa. Dio è forte, quando Dio parla, chiunque altro si mette da parte. Tutta la vostra teologia, la vostra chiesasticità e tutto quello che sapete, come ogni altra cosa, si mette da parte. Quando Dio parla, entra in scena la sua parola e domina ogni parola umana. Ogni parola d'uomo sia mendace, la mia verace. La Bibbia afferma che Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e per sempre. Per quanto mi riguarda, è definitivo. Certo, egli non è un debole, è ancora l'Iddio onnipotente. Ogni cosa è provveduta, noi siamo in attesa. Ora è venuto Cristo, è venuta la legge, è venuto Mosè, è venuto Elia, sono venuti i profeti e tutto ha indicato di andare al Calvario e all'agnello che è stato ucciso ed è stata provvista ogni cosa ed era in attesa. Ora la prossima cosa che ci deve essere è che deve essere distribuito l'invito ed è solo Dio che viene e lo dà. Il predicatore dice è pronta ogni cosa. È il predicatore che parla, è pronta ogni cosa. L'invito è stato messo. Il predicatore dice: è pronta ogni cosa. Dio ha dato l'invito dopo la predicazione della parola. Come fai a sapere che ogni cosa è pronta? È scritto nella parola. La fede viene dall'udire, dall'udire la parola di Dio. La tua guarigione è pronta. Già stasera c'è il tuo grande giubileo. Alleluia. La grande campagna di guarigione divina di Dio è pronta per te. Amen. Cristo è stato ucciso, il suo sangue è stato versato, lo Spirito Santo è qui e il Padre ti ha fatto l'invito. Ogni cosa è pronta. Chi l'ha detto? La parola. La fede viene dall'udire, dall'udire la parola. Dio usa i predicatori per portare la parola. Ascolta per fede. Elia fu stabilito sul monte e Dio gli disse di scendere perché laggiù c'era una vedova che era in difficoltà. Lei era fuori in cortile per cercare di raccogliere due pezzi di legno ed ecco venire per strada il predicatore, il profeta. Quando si avvicinò, si appoggiò al recinto e disse a questa vedova nel cortile: va a prendermi un po' d'acqua e un boccone di pane. Lei disse: perché? Guardate, vi rendete conto come Dio sa in che momento mandare? Dio le aveva già fatto l'invito. Ecco venire lì il predicatore a predicare la parola. Ed egli disse: portami questo boccone di pane e un po' d'acqua. Lei rispose: come il Signore vive, disse, ho solo un po' di farina. In altre parole, ho raschiato completamente l'orsuolo per prenderlo. E ne ho ottenuto quel tanto che basta farne una piccola focaccia. Sono uscita qui a prendere due pezzi di legno, cuocerò la frittella e io e mio figlio ne mangeremo e moriremo. Oh, vorrei che avessimo tempo per approfondirlo. Sento che si riversa dal cielo. Guardate i due pezzi di legno. Erano la croce. Gli indiani in passato li usavano per fare il fuoco. Voi fratelli che praticate i boschi, sapete cosa voglio dire. Incrociate due pezzi di legno e accendete il fuoco al centro, continuando a spingere verso il centro le estremità. Al centro c'è il punto di combustione. Lei disse: andrò a prendere questi due pezzi di legno, accenderò un fuoco e cuocerò la focaccia. La focaccia era formata dalla farina che vuole intendere l'offerta agitata, cioè Cristo. Le cuocerò col fuoco. Se avessimo il tempo di approfondirlo, si tratta del fuoco dello Spirito Santo al centro della croce. Io e mio figlio le mangeremo e moriremo. Osservate, ecco venire la parola, il predicatore. La fede viene dall'udire e dall'udire la parola. Ascoltate, Elia. Va, cerca prima Dio, cuoci quella piccola focaccia e portala a me, perché così dice il Signore, la farina non si esaurirà. Nell'orciuolo si asciugherà fino al giorno in cui Dio manderà la pioggia sulla terra. Amen. Lo vedete? Dunque prese l'ultimo sostegno di vita che aveva, lo mise sul fuoco della croce e cercò prima Dio, portò il mestolo di focaccia e la diede a Elia che la mangiò. Io ne vorrei avere una simile. Voi? Lui la mangiò. Lei tornò indietro, immerse il grosso mestolo nel contenitore. E ne trasse a sufficienza per farne una per suo figlio e mangiarne finché non sarebbe venuta la pioggia. Perché Dio aveva mandato il suo predicatore. La fede viene dall'udire e dall'udire la parola. L'invito è stato dato. Ora, appena gli inviti furono dati, allora si crearono delle scuse. Oh sì, uno prendeva moglie, l'altro andava a comprare dei buoi, la storia la conoscete. Oggi va in questo modo. Dio ha preparato la cena, ha mandato il predicatore a predicare la fede, e cosa è successo? Oh, non ci posso andare perché sono diacono in un'altra chiesa, non potrei proprio farlo. Beh, io non potrei andarci perché perderei prestigio? Il tuo prestigio. E ancora, oh, non potrei andarci perché non credo a quelli che si comportano da fanatici religiosi, da santi rotolanti. Continuerò a vivere la mia vita. Si sono preparate delle scuse. Oh, è troppo semplice, non vorrei farlo. Per scusarsi dicono: beh, quando rientro la sera sono troppo stanco, non posso andare in chiesa. Ecco le scuse di oggi. Oh, ho paura che a mio marito non piacerebbe. Oh, temo che mia moglie mi caccerebbe via di casa. Dovrebbe farlo se sei quel tipo di uomo, è vero, ma ecco qua si creano scuse, molte di esse. Potremmo definirle scuse. Ora dunque il servitore tornò indietro e disse: Signore, è avvenuto da Lutero fino all'epoca di Wesley. Sono state create ogni sorta di scuse. Oh, beh, abbiamo altre cose da fare. Ma quando poi il servitore ritornò, disse: ho fatto tutto questo e hanno preso ogni scusa. Osservate ora quanto dice il predicatore. La cena è già fissata. Amen. È già col verbo al passato. Disse: voglio ora che facciate un appello alla cena. Lasciateli stare. Non verranno lo stesso. Ma uscirono e diedero inizio a una campagna di guarigione. Portarono gli storpi, i ciechi, gli invalidi. E oggi tutti gridano nelle campagne di guarigione per ottenere un gran numero di persone. Predicatore, che cosa ti succede? Quella è la luce della Bibbia, proprio così. Andate a prendere gli soppi, gli storpi. Quella è l'ultima chiamata prima della venuta del Signore, secondo la Bibbia. Uscite e convocate una campagna di guarigioni. Saranno fatti segni e prodigi e portateli perché farò in modo che la mia tavola sia piena. Amen. L'ho fatto, ho ucciso i miei animali da ingrasso. Terrò una vera cena e voi uscirete e porterete gli storpi, gli zoppi, i ciechi, gli afflitti. Fratello, una chiamata al pasto. La guarigione divina è il programma di Dio. La guarigione divina è l'ultima chiamata di Dio. E allora questi tali che non l'avrebbero accettata e sarebbero rimasti bloccati nella loro grande arida teologia provano a dire che abbiamo riportato la guarigione divina sul giornale per ottenere un gran numero di persone. Gesù lo disse, amen. Questo farebbe giubilare un battista se avessimo la stessa cosa. Proprio così. La guarigione divina è l'ordine del giorno. Ora lui non fu lesto a dire: ora su quest'ultima chiamata voglio che andiate, li portiate dentro e diate loro una bella e grandissima denominazione per la quale vivere. Non voglio che facciate questo, quello o quell'altro. Nel programma quello non c'era, disse. Ora torniamo alle abitudini orientali, a cosa disse di fare. Quando il re faceva la sua cena, ora sapete, lo sposo, dopo che erano stati fatti gli inviti e venivano tutti gli storpi e i ciechi, o chiunque fosse chiamato e venisse in seguito all'invito, c'era dunque una usanza, come avrebbero potuto venire, erano poveri e vestivano nei più disparati modi, come avrebbero potuto avere un buon aspetto? Uno sarebbe stato con un bel vestito, l'altro si sarebbe seduto con una tuta di lavoro, non avrebbero avuto un buon aspetto. Così lui disse. Ora, quando veniva dato l'invito, lo sposo doveva procurare la veste. È l'uso orientale. Lo sposo doveva andare e comprare una veste per ogni invitato, in modo che quando la persona sarebbe venuta, tramite l'unica via che c'era, gloria, Dio sia ringraziato per quello, non c'erano 960 vie diverse, ma una sola via. Gesù disse, io sono la via. Il figlio del re, lo sposo, si metteva alla porta per ricevere gli invitati. Chiunque veniva con un invito era ricevuto dallo sposo. Il padre aveva fatto l'invito. Questi veniva e lo porgeva allo sposo. Lo sposo in cambio metteva una veste su chiunque veniva perché fosse identificato. Oh, metteva addosso una veste a chiunque, che fosse buono o cattivo, ricco o povero. Sembravano tutti uguali. Amen. Ora, questa veste non è altro che il battesimo dello Spirito Santo. È questa la veste. Nel simbolo c'era il mantello di Eliseo, il quale profeta era un simbolo di Cristo, mentre Eliseo che lo seguiva, che gli succedeva, era il simbolo della Chiesa, poiché Elia aveva fatto, mi pare, non so se 8 grandi miracoli, cioè 4 o 8, ora non ne sono certo. Eliseo, la Chiesa, chiese una doppia parte del suo spirito, una doppia parte. Quello disse, tieni gli occhi verso il cielo allora e se mi vedrai quando salirò in alto lo otterrai. E come Elia fu preso su in un turbine, una nuvola di fuoco, e fu ricevuto oltre la vista di Eliseo, Elia gettò indietro il suo mantello ed Eliseo se lo mise addosso, andò al Giordano, lo colpì e disse, dov'è l'Iddio di Elia? E fece il doppio dei miracoli che aveva fatto Elia. Gesù disse alla Chiesa, queste cose che faccio io le farete pure voi, e più di queste, una doppia parte di questo. E il giorno della Pentecoste essi salirono, intimoriti, privi di forza, inermi, e aspettarono, dopo l'ascensione del Signore Gesù Cristo, che gettasse indietro. Egli mandò giù dal cielo la stessissima potenza, lo stessissimo mantello che lui aveva indossato perché tornasse e cadesse sulla Chiesa, il mantello dello Spirito Santo. C'è qualcosa per quando ogni uomo è stato invitato. Tu non puoi entrare dalla porta della Chiesa. Gesù disse, io sono la via. Se ci vai per mezzo della Chiesa, sarai tutto confuso dalla teologia, sarai indottrinato. Beh, in alcuni di questi freddi obitori qui intorno, il termometro spirituale è sceso a 40 sotto zero. Se tu dicessi amen, ti manderebbero di corsa via dalla Chiesa. Quello che oggi ci occorre è un risveglio dello Spirito Santo vecchio stampo, mandato da Dio. Nato dal cielo, che scrolli via la rigidità dai membri di chiesa e li faccia ritornare di nuovo sulla via corretta del battesimo dello Spirito Santo. Ecco di che abbiamo bisogno oggi. Gesù disse, io sono la porta dell'ovile. Una volta mi chiesi come lui potesse essere una porta. Scoprì che in Oriente la porta è il pastore, e gli fa entrare le pecore e poi si stende giù alla porta per essere certo che né il lupo né nessun altro entri a sua insaputa senza svegliarlo. Egli è la porta, dell'ovile c'è solo una porta, tutti gli altri stanno fuori all'aperto. Amen. Io sono la porta dell'ovile, voi entrate per mezzo di me, nessuno può venire al Padre se non tramite il Figlio. Nessuno può venire tramite la tua Chiesa, nessuno può venire tramite il tuo sacerdote, nessuno può venire tramite alcun idolo, nessuno può venire tramite una teologia di fattura umana. Io sono la porta, e se vieni tramite Cristo, tu, la vita di Cristo fu presa al Calvario, una ferita fu aperta nel suo fianco e di là il sangue si riversò fuori, l'invito per la Chiesa. E la sola cosa che fa è di ripulire un peccatore perduto e andare dritto nello stesso Dio da cui è uscito. Amen. Lo Spirito Santo, Gesù stesso disse, se un uomo non è nato d'acqua e di spirito, in nessun modo verrà la mia cena. Devi venire per l'acqua e lo spirito. Ecco, quando si indossava questa veste, io non intendo una veste importante che una qualche fabbrica qui abbia fatto, con cui l'uomo esce per essere notato, ma la veste che ti dà Cristo. Tu dirai, è una veste? Sì, egli parlò alla donna che aveva detto, lascia che uno dei miei figli sieda da una parte e l'altro. Lui rispose, potete bere del calice che bevo io, potete essere rivestiti o battezzati con lo stesso battesimo con cui sono stato battezzato io. Disse, ci sarete. Amen. Lo Spirito Santo che era in Cristo entra nel credente che ha ricevuto l'invito per la cena ed egli è tenuto come figlio perché diventa una parte del Padre. Amen. Amen. Un figlio, so che pensate che io sia pazzo, ma se lo sono, lasciatemi stare. Sono felice in questa condizione. Sto meglio in questo modo che nell'altro modo in cui avevo la mente a posto. Oh, è meraviglioso. È una gioia inesprimibile e piena di gloria. Quando viene quella veste, c'è un piccolo potere nascosto che scende nel tuo cuore, di cui tutti i diavoli dell'inferno non potranno farti dubitare. Quel potere nascosto non è con qualcosa di grandioso sulla fronte, e un laureato in teologia mi scrisse in questo modo: all'interno c'è un potere nascosto. Amen. È stato il programma di Dio fin da quando il primo agnello fu ucciso nel giardino d'Eden, anzi, fuori dal giardino, esatto. Sansone l'ebbe, egli aveva una forza nascosta, un tocco dello Spirito Santo. Ora molte persone dicono: Sansone aveva le spalle quanto la porta di un granaio. Invece non era così, ma alcuni di questi artisti qui cercano di ritrarlo così nelle immagini, il che non sarebbe un mistero per me vedere un uomo con le spalle quanto una porta di un granaio che uccida un leone o che scardi in una porta e se la porti via. Sansone era invece un minuscolo cocco di mamma, un piccoletto dai capelli ricci, più o meno così. Ora ecco cos'è che traeva in inganno le persone. Egli era solo un ragazzo comunque, aveva 7 treccine che gli pendevano sulle spalle e l'aspetto un po' effeminato. Proprio così, ridevano tutti di lui, un simbolo della Chiesa dello Spirito Santo. Egli era debole, ma quando arrivava l'ora in cui Dio voleva utilizzarlo, fratello, lui diventava un gigante. Dio vuole una Chiesa sopra cui possa imporre le mani. Non importa quanto sia piccolo, se 2 o 3 sono riuniti in mio nome, io sarò in mezzo a loro, non solo a parole. Allora dirai: bene, noi ci riuniamo nel suo nome. Parlare del nome di Gesù per la parola non è quanto lui voleva dire, quanto lo è l'attitudine in cui vi siete riuniti, l'ambiente nel nome di Gesù. Quando vi riunite nel mio nome, allora chiedete cosa volete. Si tratta del motivo, dell'attitudine in cui venite. È un'attitudine, e non così tanto per invocare un nome. I peccatori invocano quel nome per strada, lo maledicono e tutto il resto, ma è l'ambiente in cui siete, l'attitudine in cui venite nel nome di Gesù. Mi pare di vedere Sansone in cammino per andare a vedere la sua ragazza. Egli era un po' effeminato, la sua mammina gli aveva arricciati i capelli, ed eccolo che va a vedere la sua ragazza. Sbuca allora un enorme leone e gli ruggisce avventandosi incontro. Egli era indifeso, la Bibbia dice che lo Spirito di Dio venne su di lui, il quale afferrò quel leone come fosse un capretto e lo squarciò in due. Che uomo era quando lo Spirito di Dio lo investiva? Aveva una forza nascosta che gli era stata concessa. Amen. Ebbene, quello stesso Spirito di Dio è lo Spirito Santo. È una forza nascosta, sì. Egli uccise quel leone come fosse stato un capretto. Era molto forte, dato che aveva una forza nascosta. Ora, l'uomo, con questa forza nascosta, non potresti sottoporlo a esame e trovarlo, il medico non potrebbe tagliarlo in pezzi, perché lui avrebbe l'aspetto di un uomo ordinario. Essi si domandano di cosa si tratta. Certe persone pensano sia una zampa di coniglio che strofinate dietro il vostro orecchio. Ma non è così. Si tratta della potenza dello Spirito Santo, che è stata introdotta dalla grazia divina, da Dio nostro Padre, e che riempiva quel tale con la sua presenza. Voi riceverete vita, vita eterna, Zoe, la stessa vita di Dio che abita in voi. Oh, che forza nascosta! Daniele l'aveva, e quando i leoni gli corsero incontro, la forza nascosta si manifestò e i leoni ebbero paura. Daniele aveva una forza nascosta, l'avevano i ragazzi ebrei, e quando il fuoco cominciò a bruciarli, si trattava di un fuoco più forte, al punto che bruciò i legami. La forza nascosta Pietro l'ebbe dopo Pentecoste, andò alla porta detta Bella, e steso là c'era un uomo storpio fin dai lombi di sua madre, a cui disse: oro e argento non ne ho, ma una forza nascosta che ti darò se lo crederai. Lo prese per la mano e esclamò: nel nome di Gesù Cristo, alzati e cammina. Lo sapevate che egli aveva proiettato la forza nascosta? E quando le caviglie di quell'uomo ricevettero forza, lui balzò in aria come un vitello e cominciò a saltare e a lodare il Signore. A che questi dottori in teologia dissero: ora ci chiediamo che cosa sia tutto questo. Vedete? Forza nascosta. Venivano distribuite delle vesti, vesti che dava il re. Oh amico peccatore, tu membro tiepido di chiesa, oggi Dio è longanime. Per tale ragione viene quest'ultima chiamata, proprio dopo la chiamata per i malati e gli afflitti, e venivano portati i ciechi, perché è di gran lunga passata la venuta del Signore Gesù. Ora tu, maestro, potresti non essere d'accordo con me su quello, ma ti voglio dire una cosa. Gesù in San Matteo al capitolo 24 dice: come fu ai giorni di Noè, così sarà venuto il figlio dell'uomo. Dio non voleva che alcuno perisse, ma era paziente. Dio oggi è paziente e sta facendo la sua ultima chiamata. Gli afflitti. Ora osservate, e quando tutti entrarono e indossarono le loro vesti, si avvicinarono alla porta, il Signore Gesù. Tu dirai: è per quella via che entri? Sì Signore, è esattamente vero. Pietro, il giorno della Pentecoste, presentò la via. Quando lo Spirito Santo scese, tutti quei teologi li deridevano e dicevano: ma guarda questo mucchio di fanatici, si comportano tutti come ubriachi. E mia cara sorella ricorda che la Vergine Maria doveva esserci anche lei, e se Dio non la risparmiò da ricevere quel fanatismo, tu non ci arriverai mai se non fai come lei, sappi questo. Dunque lei si trovava là con tutti gli altri e agì da ubriaca, proprio come tutti gli altri. Amen. Che cosa succede a voi pentecostali? Credo che la Pentecoste sia diventata una vecchia abitudine come il resto. Vi siete denominati, avete tracciato confini, barriere e tutto il resto. Ecco cosa vi è successo, esatto. Abbattete le mura della separazione, togliete via da voi quella cosa paurosa, siate liberi con Dio, abbiate riunioni di preghiera. Questo pomeriggio una persona venne a parlarmi, non lo faccio per offendere né per scherzare. Dopo il messaggio di ieri sera, una povera sorella venne da me e mi disse: sai, fece da tanto tempo adopero dei cosmetici per coprire i foruncoli che ho sulla faccia, ma disse: quando quel predicatore ieri sera finì, andai a lavarmi la faccia. È vero, Dio ti benedica, sorella, non sei lontana dal regno. Sì, fratello, ritorna ad abbattere quel confine. Permetterete ai membri di venire a dire: oh, sai chi è questo? Questo è il signor Jones che abita dietro l'angolo, oh, ha una Cadillac. Oh, non potremmo permetterci di perderlo, perché ha messo le imposte colorate nell'edificio, sai, dobbiamo portarlo in chiesa. Fratello, ecco il tuo punto debole, quello dovrà pagare il prezzo che hanno pagato tutti gli altri. So di una chiesa che recentemente ha acquisito un membro, il quale è così mondano che non ha voluto uscire pubblicamente in chiesa e confessare Cristo. Il predicatore lo riportò nella sala d'aspetto e da lì lo fece entrare in chiesa. Egli avrebbe dovuto andare a oltrepassare la porta con quello. Ecco cosa avrebbe dovuto fare, altrimenti doveva mettersi in ginocchio all'altare. È esattamente vero. Oh fratello, quando il predicatore è debole in vista di ottenere un buono pasti, dovreste avere in vista la croce e Cristo, da sapere che Dio ti farà pagare per i tuoi modi un po' da effeminati che metti in pratica. Dio vuole uomini proprio così. L'uomo non si misura per lo spessore del suo braccio, l'uomo si misura dal carattere. Certo, l'uomo grosso è un bestione. Ho visto uomini che pesavano un centinaio di chili e non avevano una trentina di grammi di mascolinità in loro. L'uomo si misura invece dal carattere, così come anche le donne si misurano dal carattere. E se noi siamo figli e figlie di Dio, che tipo di carattere dovremmo avere? Ora, ecco cosa succede. Pietro parlò il giorno della Pentecoste. Queste persone chiesero: ebbene, come possiamo far parte di questa cena? Pietro rispose: ravvedetevi, ognuno di voi. Non andate a stringere la mano del predicatore. Non andate a prendere la prima comunione. No, Signore, nella Bibbia non c'è scritta una tale cosa. Potreste immaginare che in Atti 2 si leggesse così: e quando il giorno della Pentecoste fu pienamente venuto, si trovarono tutti in un posto di un solo accordo. E all'improvviso il dottor vescovo si fece avanti e disse: ora daremo a quest'uomo la destra di associazione e lo inseriremo nella chiesa. Potresti immaginarlo? E quando il giorno della Pentecoste fu venuto, quella è la maniera pentecostale, la maniera cattolica. Quando il giorno di Pentecoste fu pienamente venuto, spuntò il prete, il peccatore andò all'altare, tirò fuori la lingua, prese una piccola ostia, il prete bevette il vino ed essi lo ricevettero. La Santa Eucaristia, lo Spirito Santo, in altre parole. Non sembra corretto, ma la Bibbia dice: quando il giorno della Pentecoste fu pienamente venuto, non spuntarono dalla strada o da dietro la tenda, ma venne un suono dal cielo, come di vento impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano seduti. E là dentro fece talmente caldo che il fuoco prese a guizzare simile a lingue. Ecco come sbarazzarti della cosa. Il fratello Wood, Billy ed io oggi siamo andati al lago. Quel vecchio lago era veramente a un salto. Oh, vi dirò, le vette innevate erano a intervalli. Io amo l'acqua, ogni buon battista l'ama. Perciò, oh, come zampilla l'acqua. Guardai il fratello Wood e esclamò: «Di, è impetuosa questa cosa!» Risposi: «È in risveglio!» «Cosa?» fece lui. Si guardò intorno e disse: «Ora so che sei un Chikaker». Il Chikaker è il nome indiano del grandicorna dell'Alaska. E me lo disse. Dissi: «Certo che hai ricevuto un risveglio». Dissi: «Non vedi quanto è felice? Batte le mani e salta». «Vedete», ma dissi, «fratello Wood, non c'è più acqua di quanto ce ne sia quando è perfettamente calmo, proprio così». «Bene, ti chiederai allora perché ti occorre un risveglio. Cosa porta quell'acqua a essere così irruenta?» «L'azione del vento». Il fratello Branham soffia, editore. Quello produce un risveglio. E quando lo Spirito Santo viene come un forte vento impetuoso, produce un risveglio. E cosa provoca il risveglio al lago? Ogni piccolo rifiuto che c'era sul lago veniva trascinato via sulla riva. Ecco perché abbiamo bisogno di un risveglio, per trascinare via i rifiuti mondani dalla Chiesa dello Spirito Santo. Abbiamo bisogno di un forte vento impetuoso che venga dal cielo. Alcuni dei rifiuti mondani denominazionali entrano. Oh, non avrei dovuto dirlo, ma dico lo stesso che è la verità, la parola di Dio. Abbiate un risveglio, ricevete le ondate che fanno ancora irruzione. Vedrete che tutti questi prodotti di Max Factor, che riguardano dunque la Chiesa pentecostale, verranno allora tolti di mezzo. Ad alcuni di voi uomini vi toglierà quell'ossicino di polle e vi metterà dentro una colonna vertebrale e farà mettere in ordine vostra moglie. Sculacciate questa vostra figlioletta che va in giro per la strada e se un uomo la insulta, voi allora volete far arrestare l'uomo. Dovreste ricevere una frustata. Tu, fratello, sei il tipo, proprio così, lo sei. Dovresti essere il signore della casa. Dio ti ritiene responsabile del modo in cui permetti a quella ragazza di agire. Lasci che entri di notte con capelli disordini, la sigaretta, il colore su tutta la faccia. Io ne ho due, non so cosa faranno, ma fratello, una cosa, finché sono in vita e mi sta vicino un'assicella di barile farò la mia parte. Sì signore, credo che dovrebbero. Fratello, parli dell'analfabetismo del Kentucky, ne hai di strada da fare prima di arrivare a loro. È vero, lascia che entri una di quelle ragazze e osserva cosa farà quella mammina con addosso quel piccolo cappellino da sole. Lei direbbe: fratello, mettiti qua su con un ramoscello. Voglio dire che lei non uscirà di casa per 3 o 4 giorni, perché non potrebbe, proprio così. E allora diresti: è matta. Dicevano la stessa cosa di Elia, seduto là con dei corvi per camerieri che gli portavano da mangiare, da bere per tutto il tempo che voleva, e c'era un buon specchio di acqua, mentre quelli là sotto si mordevano la lingua dalla sofferenza senza aver niente da mangiare e pativano la fame. E se egli se la passava benissimo, non provare pena per queste persone che giubilano, lodano il Signore, passano bei momenti e vivono una vita santa, non sentirti spiacente per loro. Sono loro che si dispiacciono per te. Ecco cosa c'è, sei tu quelli per cui si deve provare dispiacere. Ora Pietro dissero: ora che cosa possiamo fare se vogliamo ricevere questo? Egli rispose: ravvedetevi. Che cosa significa ravvedersi? Significa tornare indietro. Tu che andavi col mondo, torna indietro e sali verso Dio. Ora tu che guardi giù in questa direzione, alza lo sguardo in questa direzione. Ravvedersi. Si fanno avanti con una faccia lunga così, beh, Dio sia benedetto, sono nella chiesa da 40 anni. Allora ravvediti, alza lo sguardo in questa direzione e di: alleluia, eccolo, sì, ecco cosa vuoi fare tu. Cambia direzione, guarda in modo diverso, ecco cosa dovresti fare. Ravvedetevi ognuno di voi e non siate aspersi. Non c'è una tale cosa nella Bibbia. Quello è parte del dogma che vi siete portati via da prima della riforma. La Bibbia non lo insegna. Disse: ravvedetevi ognuno di voi e siete battezzati nel nome di Gesù Cristo per la remissione dei vostri peccati e voi riceverete una veste. Amen. Perché per voi la promessa. Fino a quando saranno date queste vesti? Finché non avrà luogo la cena delle nozze. È vero. Oh, per la prima epoca? No. Finché per voi la promessa, per i vostri figli e per quanti sono lontani. Come? Anche per quanti il Padre dà l'invito. È vero. Per quanti il Signore nostro Dio ne chiamerà. È quella la scrittura? Bene, se Dio sta ancora dando l'invito, egli ha ancora delle vesti. Gloria! Ne sono così lieto stasera. Voi come? Ravvedetevi, cambiate il vostro modo di vivere, alzate lo sguardo verso Dio. Dio ha bussato al tuo cuore, quindi cambia, ravvediti. Di Signore, sì, non guardare più alla Chiesa, non guardare più la gente, guarda Lui, ravvediti, guarda in questa direzione. Sii dunque battezzato, disse, nel nome di Gesù Cristo per la remissione dei vostri peccati e voi riceverete il dono dello Spirito Santo. Ecco cosa dice la Bibbia, poiché, citando la Scrittura, per voi la promessa, per i vostri figli e per quanti sono lontani, per quanti il Signore nostro Dio ne chiamerà. La cena delle nozze è aperta, Dio sta dando gli inviti e ancora, Gesù è la porta. Io sono la porta. Egli sta ancora là e a chiunque viene per il suo invito, lui dà una veste. Cosa sorprendente. Non molto tempo fa il fratello Price era appena ritornato dal Siam e il fratello Tommy, che non vedo là in fondo, ma immagino sia qui intorno da qualche parte, stava con lui. Il fratello Price mi parlò al convegno degli uomini d'affari cristiani, davanti all'uditorio, e mi disse, fratello Branham, anzi, scusate, mi disse al pubblico, queste persone non distinguono nemmeno la loro mano destra dalla sinistra, non hanno mai letto un giornale in vita loro, non hanno mai saputo che ci fosse un Eisenhower o MacArthur o chiunque l'altro, non hanno mai visto una porta zanzariera, ma lasciate che queste persone perfettamente pagane ricevano lo Spirito Santo, che esse agiranno e faranno la stessa cosa che la gente fa a Chicago quando ricevono lo Spirito Santo, poiché la stessa veste che è messa qua sopra è messa là sopra. Quanti il Signore nostro Dio ne chiamerà? Alleluia! Oh fratelli, scuotete il vostro ego ecclesiastico, scuotete la vostra dottrina di chiesa via da voi, ritornate a Dio. Ecco cosa occorre stasera alla Chiesa. L'appello alla cena è in corso, le vesti vengono distribuite. Negli ultimi giorni Dio sta portando dai gentili un popolo per amor del suo nome. Sta portando dentro per mezzo delle campagne di guarigione storpi, ciechi, zoppi e paralitici. Questi grandi boriosi e rigidi non vorranno nemmeno venire, pensano di essere i migliori. Così Gesù disse, non gusteranno la mia cena, alleluia. Gustare e vedere il Signore va bene, si gusta come il miele nella roccia, amen. Oh, com'è bello, l'ho visto nella chiesa quando la gente si è tutta saziata in una piccola riunione di preghiera da qualche parte, al punto che i piccoli si leccheranno le labbra per bene, parlando spiritualmente, certo, è miele. Questo mi fa venire in mente una volta in cui feci un breve viaggio per andare a pescare. Io amo pescare. Mi trovavo nel Maine settentrionale, cioè a New Hampshire, la residenza del cervo dalla coda bianca. Là ci sono tanti ruscelli da trote e per 3 giorni mi trasportai un pacco sulle spalle. Mi ero portato un vecchio fucile polveroso calibro 22, ma dovevo pescare. Una mattina mi ero allontanato dalla mia piccola tenda ed ero andato per tagliare della legna in modo da poterci fare un buco e poterci tenere l'esca. Avevo visto delle belle trote, pensai, a pranzo mangerò trote. Così andai di buon'ora e tagliai dei rami, occupando del tempo nei dintorni. Osservavo queste trote, gettavo loro questi piccoli insetti e vedevo che li afferravano e via di seguito. Pensai che forse avrei fatto meglio a tornare nella mia tenda e fare colazione. Quando poi feci ritorno alla tenda, c'erano stati mamma orso e 2 cuccioli che erano entrati là. Avevano di proposito fatto uno squarcio, riducendo la cosa in pezzi. Si trovavano là. Non si tratta tanto di quel che un orso mangia, ma di quello che danneggia. Aveva preso il tubo della stufa, ci era saltato sopra così per sentire il rumore che faceva. Esso è vivace e questi cuccioletti nati in febbraio, di cui la madre non sa niente, quando nascono sono molto piccoli come ratti. La madre sembra che dorma, ma produce latte per quelli fino a verso la metà di maggio, quando viene il disgelo. E quando poi viene fuori la madre lo vede, l'orso ha una buona taglia. Dunque in questo periodo dell'anno, intorno a giugno come eravamo, hanno una buona portata, sono più o meno alti così e si reggono in piedi. Mi capitò quindi di vederli. Quando mi feci avanti, la madre mi notò e fece dei versi ai suoi piccoli. Diede una pacca a uno di essi sull'orecchio con la zampa e corse via. Si allontanò e un cucciolo la seguì mentre l'altro non lo fece. Essa fece allora il verso. Dovete sapere che fanno come un breve trillo simile a quello di un uccello. Se avete sentito un orso, non si comporta male come la gente sostiene che faccia. Essa faceva un breve verso e cercava di far venire l'altro orsetto. Ebbene, vidi che questo cuccioletto era seduto con la schiena girata. Mi dissi, che cosa gli prende? Bene, essa fece come se stesse per tornare indietro. Riusciva dunque ad arrampicarsi meglio di me, ma non volevo ucciderla. Avevo un'ascia in mano. Avrei lasciato quegli orfani nei boschi. Perciò pensai, va via di qua, piccolo, vattene dalla tua mamma. Ma non si muoveva, stava proprio seduto là. Non sapevo cosa stesse facendo. La madre fece diverse volte il verso, prese a correre verso questo cucciolo e mi accorsi che era tutta agitata. Pensai allora, vedrò che cosa c'è di interessante che attira l'attenzione di questo piccolo. Sono un uomo, me ne starò anch'io qui in piedi con quest'ascia in mano, un'ascia affilata. E mi dissi, mi chiedo perché non sia fuggito. Di solito un orso se ne va di volata e con sorpresa. Quella fu la cosa più carina che avessi mai visto. Sapete che a me piacciono le frittelle e la melassa. Non so se per voi è così. A me piace versare sulle mie frittelle una grande quantità di melassa. Sono un battista, sapete, e non mi piace aspergere. Ce la verso sopra in grande quantità. Quindi mi porto sempre un grosso secchiello di melassa e questo orsetto si era infilato nel mio secchio di melassa. Aveva tolto il coperchio, si era seduto così, afferrandolo con tutte e due le zampe, inzuppava la sua zampetta e la leccava. Ecco, al che gli disse, va via di qua. E quando si guardò intorno non riusciva a vedermi. Aveva gli occhi appiccicati dalla melassa. Mi guardava così, si guardava indietro e ricominciava a inzuppare la zampetta fino a ripulire quel secchiello. Pensai, fratello, se quello non sta passando una riunione pentecostale vecchio stampo, io non ne ho visto mai una. Metteva la zampa nel secchio del miele, la tirava fuori così e la ripuliva, senza il minimo rimorso, senza paure né nient'altro. L'unica cosa che faceva era di inzuppare, oh, ciò è il gusto del miele della roccia. Ma la cosa strana fu che quando ebbe ripulito il secchiello e se ne andò dove stava la sua mamma e il fratellino, che cominciarono a leccarlo, togliendogli parte del miele. Oh, è meraviglioso, notate quanto è meraviglioso. Ora quando le vesti verranno distribuite tutte e la gente si avviò, ogni uomo che si accostava alla porta aveva una veste. Così va dunque con la Bibbia. Fra un momento concluderò. Notate, mentre procediamo, la Bibbia dice che fu fatta la cena e tutti gli storpi, i zoppi, i ciechi vennero e si prepararono, si misero una veste ed entrarono. E dopo un po', dopo che la grande tavola fu preparata, uscì il re stesso, lo sposo. E là, a sorpresa, vi era un uomo senza veste. Mi chiedo chi fosse. Era un presbiteriano? Era un pentecostale, vedete? Non aveva veste, era vestito proprio alla maniera dell'uomo della strada. Ora Gesù non gli disse che era un diavolo, disse, amico, come sei entrato? Una cosa era certa, quello non era venuto per la porta. Se fosse passato per la porta avrebbe avuto la veste, si era invece arrampicato per qualche altra via. Era venuto per mezzo della sua chiesa. Ora, sicuro come il fatto che sto qui in piedi, là ci saranno quel tipo di persone. Devono essere venute per via di una chiesa, devono essere venute tramite qualche teologia fatta dall'uomo, una stretta di mano, saranno stati aspersi o altro, non sono venuti per la porta. Se si fossero ravveduti, sarebbero stati battezzati nel nome di Gesù Cristo e avrebbero ricevuto il battesimo dello Spirito Santo, proprio esattamente come avevano fatto gli apostoli. Quello è l'ingresso. La porta per cui sono entrati, quella è la porta per cui tu devi entrare, quella è la porta in cui chiunque deve entrare, poiché lui è la porta, lui è lo sposo, egli sta lì e il padre fa l'invito, ti chiama, tu vieni e lui ti dà la veste per entrare. E ogni uomo la riceve proprio allo stesso modo. Il battesimo dello Spirito Santo viene proprio e tu ricevi Dio, accetti Dio, sei battezzato invocando il nome del Signore e lo Spirito Santo entra e ti riempie proprio come fece il giorno a loro della Pentecoste, allo stesso modo. Invece quest'uomo deve essere entrato da una finestra, sgusciato dentro, di nascosto. Ora guardate quando il re, lo sposo, gli disse, amico, come sei entrato? Quello mostrava che sul campo c'era stato qualche buon vecchio predicatore dello Spirito Santo di stampo antico, perché rimase senza parole. Forse aveva preparato la riunione a Chicago, vedete, sapeva di meglio e si rendeva conto che davanti a Dio non avrebbe potuto dire non ne ho mai sentito parlare, perché era stato nelle riunioni dello Spirito Santo, aveva visto gli storpi e i ciechi essere guariti, aveva visto i grandi miracoli di Dio, perciò restò senza parole. E che cosa disse Dio di fare a quell'uomo? Legatelo mani e piedi, gettatelo di fuori dove ci sarà pianto, gemito e stridor di denti. Adattati, amico, questo è il Vangelo, è la stessa parola di Gesù Cristo. Era solo una parabola, era una profezia, un giorno sarà in quel modo. Perciò stasera, mentre le porte sono aperte, le acque scorrono libere e tutto è pronto, il Padre bussa al tuo cuore e dice: figliolo, hai giocato con la Chiesa abbastanza a lungo, è il momento che tu ti metta a posto. Ti consiglierei di andare alla porta e procurarti una veste da metterti e venire alla cena. Preghiamo. Caro Signore, niente fa palpitare il nostro cuore più di udire la Tua parola. La fede viene dall'udire la Tua parola. Ti prego, Dio, che questo risveglio proceda ora, che cioè questo raduno si trasformi in un risveglio all'antica dello Spirito Santo in questa settimana prossima, o piuttosto nei giorni a venire. Ti prego di far scendere sulla gente benedizioni unte, a tal punto che gli storpi, i ciechi, gli inabili, i mutilati siano sanati, e quei tanti che giacciono oggi ai margini delle strade vengono introdotti e siano non solo guariti fisicamente, ma che sia loro dato l'invito a venire alla cena delle nozze e a ricevere una veste. Accordalo, Padre, benedici. E se stasera c'è uno di quei tipi, Padre, possa dunque sapere che tu bussi alla sua porta, alla porta del cuore, lo stesso cancello dell'anima. E ti prego, Padre, che se qui c'è qualcuno in quella condizione, che non è mai venuto a te e non è nato di nuovo, e non ha mai ricevuto lo Spirito Santo, io ti prego, Padre, affinché tu convinca il loro cuore in questo momento ed essi con riverenza alzino la mano a te e dicano: a causa di questo, Signore, mi rendo conto di aver sbagliato e voglio che tu abbia pietà di me e mi dia la veste della giustizia del Figlio di Dio. Poiché, Signore Gesù, disposto davanti a noi, per ogni mortale qui stasera del mondo, c'è una grande porta oscura chiamata la porta della morte. Ogni volta che il nostro cuore batte ci avviciniamo di un passo verso quella porta. Un certo giorno dovremo attraversarla. Oh Dio, parlando per me stesso, Signore, voglio passare per quella porta con questa unica cosa. Voglio essere avvolto nelle vesti della sua giustizia, con questa sicurezza per cui lo conosco, nella potenza della sua risurrezione, sì che quando lui chiamerà, mi chiamerà di mezzo ai morti. Dio caro, accorda solennemente stasera che sia il desiderio di ogni cuore, poiché siamo consapevoli di non sapere quanto altri battiti ancora abbiamo prima di trovarci di fronte all'eternità. Metti questo desiderio in ogni cuore e possono loro esprimere la stessa cosa mentre chiedo loro di alzare la mano e mentre teniamo i nostri capi chini solennemente nella presenza di Dio. Mi chiedo stasera se tu non sia senza una veste. Se Gesù arrivasse, benché tu sia letteralmente un membro di chiesa qui sulla terra, che però non sei mai passato per quella porta, hai mai ricevuto la veste di Cristo? Non cercare di stare sulla tua stessa giustizia, non cercare di stare sulla tua stessa abilità della parola di Dio. Potresti essere un predicatore meraviglioso. Satana potrebbe superarti nella predicazione in qualsiasi momento. Sulla parola lui ne sa di più di quanto ne sappia tu, certamente. Quei farisei e sadducei, infatti, sulla parola ne sapevano più di quanto tutti i nostri studiosi mai ne sapranno. Ma essi non conoscevano Gesù. Conoscere la parola non è la vita. Conoscere il vostro catechismo non è la vita. Conoscere le vostre dottrine di chiesa non è la vita. Ma la vita è conoscere Lui. Lo conosci da quando Lui si è reso noto a te per invitarti e hai ricevuto la sua veste, la sua giustizia? Dio non voglia, io non potrei resistere a stare sulla mia giustizia, non ne ho alcuna, e nemmeno tu ce l'hai. Stasera noi prendiamoci la sua giustizia, sottomettiamoci a lui e lasciamo che ci riempia della sua giustizia lo Spirito Santo, allora per lui funzionerà finché lui non venga. C'è quel desiderio in ogni cuore qui, in modo che tu voglia alzare la mano a Dio? Dio ti benedica, giovane, possa tu essere un ministro per lui. Dio benedica te. Ora guardate quante mani lassù nelle balconate, Dio vi benedica là sopra, proprio così, alzate la mano, potrebbe non avere una grandissima apparenza, ma l'angelo che ne prende nota lo segnerà così certo come il fatto che io sto qui in piedi. Dio ti benedica, mio fratello di colore, laggiù, è vero, alza la mano. C'è qui una persona ostinata che è uscita fuori strada, Dio benedica quassù, signora. Qualcun altro? Dio ti benedica, te, fratello mio. Dio benedica te, signora, Dio benedica te, signorina, te, signora, proprio così. Chi si è sviato dalla via, alzi la mano e dica: Geova, tu stai bussando al mio cuore, sei tu che mi dici proprio ora hai sbagliato.
Non hai mai ricevuto lo Spirito Santo, la tua vita dimostra che non ce l'hai. Non mi importa se hai potuto parlare in lingue, se hai potuto saltare, giubilare e tutto ciò che accompagna questo, ma se Dio non l'ha confermato, quello non ha niente a che farci. Ho visto stregoni parlare in lingue, interpretare, saltare, danzare, tutto il resto. Io intendo però parlare della vera conferma dell'amore di Dio che è sparso nel tuo cuore. Allora il tuo parlare in lingua e il resto va benissimo, quando quel tipo di vita ha un sostegno. Ma se ti arrabbi, sei egoista, hai una mentalità denominazionale, se non vuoi praticare nessun altro perché non appartiene alla tua chiesa, fratello, tu sei in errore. Lo Spirito di Dio non agirebbe così. Egli ti fa amare il fratello, in qualunque chiesa stia. Vuoi tu alzare la mano a Cristo se non l'hai fatto? Di perdonami Dio di questa mia stupidità e ora voglio accettare la veste se soltanto vorrai concedermi. Dio ti benedica Signore, Dio ti benedica lei in fondo, sì, qualche altro? Dio ti benedica Signore, te, giù in platea vedo qualcuno proprio sulla destra della balconata. Se non lo fate, miei cari amici, può darsi che non ci incontreremo più in questo mondo, può darsi che dobbiamo andarcene da qui senza rivederci l'un l'altro, ma stasera lasciate che vada sui libri del cielo e che l'angelo che segna ne prenda nota. Ho invitato ognuno di voi ad accettare Cristo per essere nati di nuovo. Non ho evitato di dichiararvi l'intero Vangelo, benché a volte ferisca. Ma una cosa dico, sono innocente del sangue di uomini e donne. Sei pronto a ricevere Cristo? Ancora uno? Cantico, editore, vieni a casa, vieni a casa. Tu che sei stanco, vieni a casa. Cristiani, pregate, sinceramente, teneramente, Gesù chiama, chiamo peccatore, vieni. Intanto che la musica suona, che cos'è un peccatore? Uno che dubita, un incredulo, peccato è incredulità, ma tu puoi andare a dire, faccio parte della Chiesa, parlo di incredulità, tu che non credi nel soprannaturale, che non credi nel battesimo dello Spirito Santo, sei un peccatore, la Bibbia dice che lo sei, chi viene a Dio deve credere che Lui è, e che è uno che ricompensa quelli che lo cercano. Qualche tempo fa qui parlavo su questo messaggio, c'è una via che all'uomo pare giusta, che l'uomo ritiene sia giusta, ma la cui fine è la via della morte. Tenevo per mano una persona e pensavano avere ragione, così come pure io. Ma quando la morte li colpì, i loro occhi diventarono vitrei e presero a gritare, a piangere. Era troppo tardi allora, si passò avanti. C'è una via che all'uomo pare dritta, perciò se ora non sei sicuro di essere passato dalla morte alla vita, che lo Spirito di Dio rende testimonianza per te. Ancora un verso. E mentre lo cantiamo, non per me, non per altri, ogni capo sia chino e gli occhi chiusi, alzate la mano a Dio. Dire, Padre, ricordati di me, stasera voglio che il mio nome sia segnato nel cielo, perché cerco te, voglio essere perdonato dai miei stupidi peccati. Voglio il perdono, il battesimo dello Spirito Santo. E dicendolo alzo a te le mie mani. Vieni a casa, Dio ti benedica, Dio ti benedica, Dio ti benedica, Dio benedica te, proprio così, una dozzina o più. Tu che non sei certo, vieni a casa, sinceramente, che cos'è quella sincerità? Il Padre che stasera ti invita, chiama, chiama, oh peccatore, vieni a casa. Nostro Padre Celeste, hai visto le mani di ognuno di loro, noi sappiamo che nello stesso tempo viviamo sia nel mondo naturale che nel soprannaturale. Gli angeli sono riuniti qui, Cristo è qui, e ogni mano che si è alzata ha ricevuto quell'invito dal Padre, il quale ha bussato al loro cuore. E tu dicesti, tutti quelli che il Padre mi ha dato verranno a me. Sappiamo che è vero, Padre, e ne siamo molto riconoscenti. Ora a modo tuo voglia tu concedere loro il battesimo dello Spirito Santo, fa indossare loro la veste di Cristo e possono stare solo nella sua giustizia. Concedilo, Signore, benedici le loro anime, chiama, Signore, al ministero i giovanotti che alzarono la mano. Fa che vadano oltre le barriere, le ampie strade, i fossati, per tirare fuori gli storpi, i zoppi, i ciechi. Accordalo, Padre. E quando in quel giorno ci incontreremo tutti, ti daremo lode. Ora la tua parola ha detto, chi ode la mia parola e crede a colui che mi ha mandato a vita eterna e non andrà in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Accordalo, Signore, affinché vivano una vita in pace, felice, amandoti, servendoti e portando i frutti. Accordalo, Signore, finché ci incontreremo in quello stesso giorno. Nel nome di Gesù noi preghiamo. Amen. Dio vi benedica, sono molto contento di aver avuto questa occasione di parlarvi e stasera un po' in vostra compagnia, quando ero I ragazzi e tutti gli altri stasera devono andare ancora a guidare per quasi 300 miglia. Ora quanti si sentono molto bene? Di solo, il Signore mi sta proprio benedicendo e mi sento proprio molto bene. Grazie, mi sento molto bene per voi. Ora ci sono molti qui per cui si deve pregare. Per quanti in sala si deve pregare? Vediamo le vostre. Voi che volete si preghi, alzate la mano dappertutto, nelle balconate, da ogni parte. Voi che desiderate si preghi. Oh fratelli, se siete da qualche parte, guardate che compito hai ora tra le mani. Quanti credono che Gesù sia risorto dai morti? Se Gesù è risorto dai morti, farà stasera la stessa cosa che fece quando fu qui, se lo stesso ieri, oggi e per sempre. Lo farà? Credete che lo farà? Quando Gesù era qui, reclamò di essere un guaritore? Fate ora attenzione. No, non reclamò di essere un guaritore. È vero? Non sono io che faccio le opere, è il Padre che abita in me. Ora credi tu che Dio era in Noè, che lo Spirito di Cristo era in Noè? Certo, che era in Abramo, in Isacco, Giacobbe, Giuseppe, che era in Davide, quando guardò Gerusalemme dopo essere stato detronizzato e rigettato e pianse, e che il figlio di Davide venne qualche centinaio di anni dopo e pianse anche lui su Gerusalemme? Quello era lo Spirito di Cristo in Davide. Ma benché nei profeti altri fosse in parte, quando però si arrivò a Cristo, lui fu corporalmente la pienezza della Deità. In lui abitava tutto. Dio era in Cristo, Cristo era Dio, Dio. Cristo era il corpo umano dell'Iddio Geova. Dio e Cristo erano uno, e Dio era lui riconciliando il mondo a se stesso. Perciò lui ebbe lo Spirito senza misura, non faceva niente, disse se il Padre non glielo mostrava. Ora lui conosce i segreti dei cuori, poteva percepire i loro pensieri e tutto quello, e allora guarì i malati come il Padre gli mostrava. Guarì forse tutti quelli con cui entrò in contatto? No, no, solo quelli che il Padre gli mostrava. Ne parlò in San Giovanni 5:19, disse: io faccio solo, in verità io vi dico che non faccio niente da me stesso. Il figlio non può far niente in se stesso, tranne ciò che il Padre mostra al figlio, quello il figlio fa similmente. Ora sono stati distribuiti dei biglietti di preghiera e con noi ci sono estranei che non sono mai stati in una riunione. Ora amici, noi non siamo guaritori. Non sentirete mai il fratello Osbo, il fratello Tom X, oppure il fratello Gilvio, qualcuno di loro dire che sono guaritori. Non lo siamo, no signore. Sono uomini in buona salute, non diranno mai di essere dei guaritori. Dicono che Dio li ha mandati a pregare per i suoi figli malati. È questo che facciamo noi. Ora però noi non facciamo, ora essi hanno ricevuto un dono. Ora il fratello Osbo è un meraviglioso dottore spirituale, un maestro. Anche il fratello Tommy è un dottore. E tutti e due hanno una vera e propria presa sulla fede. Per il fratello Gilvio è lo stesso modo, e così essi si attengono a Dio. Il mio è un dono profetico, che vede, predice, e questa è la differenza, e viene tutto dallo stesso Spirito. Ora chiameremo qualche biglietto di preghiera, da 1 a 100, in che lettera? Quale? La Q. Ieri sera abbiamo cominciato dal 7, siamo arrivati a dove? 15 o 20? Stasera iniziamo al 25, Q25, chi ha il Q25 alzi la mano. Esatto, molto bene, andate là in fondo se volete. Molto bene, Billy, se vuoi, scendi là solo un momento. Ora voglio che siate tutti riverenti. Ora, se c'è qualcuno che sente di poter andare nei prossimi 10 o 15 minuti, lascerei proprio ora, così non disturbate. Quale dico? Il 25? Ora, voglio che facciate questo. Ora, se dovete andare veramente, stasera egli si manifesta come ha sempre fatto, non lo credete? Ora, se lui ritornerà a questo uditorio, ora voglio sappiate di questo piccolo dono che Dio mi ha concesso e che ha preso, poiché non sono un predicatore, sono un suo servitore, vedete? E ora non agisco io, lo fate voi stessi, è la vostra fede che lo fa, io non ho niente a che fare con questo, mi sottometto solo allo Spirito Santo. Ora guardate, una volta c'era una donna che aveva una perdita di sangue. Quanti credono che Dio era in Cristo? Certo, molto bene. Una donna con una perdita di sangue si fece avanti e toccò la sua veste, rientrò e si nascose, negò pure di averlo toccato. E Gesù disse: qualcuno mi ha toccato. Pietro disse: ti hanno toccato tutti, perché dici così? Lui disse: ma io mi sono sentito debole. Una virtù era uscita da lui che si guardò indietro, tutti negarono, e quella forza che era uscita era andata direttamente alla piccola donna e le aveva parlato. E così? Ora, che cosa era successo? Gesù non lo sapeva. Egli era un uomo in carne umana, egli era un uomo, ma la donna attraverso di Cristo aveva toccato Dio. Vedete quello che voglio dire? Ora voi lo toccate nello stesso modo. Ora, il corpo fisico di Gesù siede alla destra di Dio, nella maestà, in alto come un'offerta per il peccato. E così il suo stesso spirito che era in quel corpo è tornato indietro nei predestinati, nelle funzioni preordinate della Chiesa, per cui voi toccate Dio allo stesso modo tramite questi corpi.
che di per sé certo non sono degni, ma essi non stanno nella loro propria giustizia, stanno nella veste del Signore Gesù, nella sua giustizia per dichiarare le sue opere. Vedete ciò che intendo? Molto bene. Ora abbiate fede, siete dunque voi che lo fate. Gesù faceva ciò che il Padre gli mostrava. Ora, se Dio agirà così e ritornerà questa sera prima che io rimetta il servizio al nostro caro amato fratello evangelista che continuerà la riunione, quanti diranno: lo crederò solenemente con tutto il mio cuore. Se lui lo farà ancora stasera, lo crederò con tutto il mio cuore e l'accetterò. Vediamo ora le vostre mani da ogni parte, davanti a Dio. Dio vi benedica, molto bene. Ora il fratello Wult, molto bene, sì. Prima che mi dimentichi chiederò in preghiera per questi fazzoletti. Padre Celeste, tu conosci la gente che ha mandato questi fazzoletti e io prego chiedendo le tue benedizioni. Mi rendo conto, Signore, che non è tanto, ma vuoi tu ricevere la preghiera del tuo povero indegno servitore e sanare tutti coloro che sono rappresentati da questi fazzoletti? Quando andranno a questi piccoli malati e a papà, mamma, figlio, figlia, ti prego, Padre, affinché possano guarire ognuno di essi nel nome di Gesù Cristo. Amen. Ora starete tutti con me e pregherete. Ora guardate, amici, che questo è difficile. Suppongo che tutti voi qui siate cristiani. Io spero che lo siate. Vedete, se non lo siete, dovreste esserlo. Ma ora Dio viene nella sua parola, conferma la sua parola. Ora voglio che siete molto riverenti, proprio come se aveste abbastanza tempo. E non volete essere agitati. Se sei turbato, allora turberai qualcun altro. E voi siete parte di Dio. Vedete, è un movimento del corpo. Se questa mano fosse indolenzita e ferita, come potrebbe lavorare bene, vedete? E deve essere tutto nell'unità e nella calma, come fosse a Pentecoste, tutto in attesa di qualcosa da avvenire. Ora, stasera capita che avvenga che questo sia un momento molto fuori dal comune di due persone che si incontrano come fecero al tempo della Bibbia. Credo, come dissi l'altra sera, che la ragione per cui Micaia aveva la verità, lui contro 400 profeti, era perché aveva la Bibbia, la parola di Dio. Egli fu fermo sulla Bibbia e ogni cosa deve essere proprio con la Bibbia. Se non lo è, non dico che Dio non potrebbe farlo, ma io credo proprio ciò che lui dice e a me basta, vedete? Ora ecco una donna, una signora di colore, mentre io sono un uomo bianco. Ecco che lei viene qui stasera. Non ho mai visto questa donna in vita mia. Suppongo siamo estranei l'un l'altro. Vero signora, mi conosce? Questa donna dice che 4 anni fa è venuta alla chiesa filadelfiana ed era un esserino così divorato dal cancro. E che io abbia pregato per lei. Guardatela ora. Non è una testimonianza meravigliosa? Dio la benedica. Ma ora probabilmente io in 4 anni da quel momento avrò pregato per tante, tante centinaia di migliaia di persone. E tu sei appena venuta sul palco, in special modo stasera se verrà l'unzione e mi investirà, riconoscerai domani l'unico modo per cui saprò quel che ti dirò. Quando metterete in funzione quei registratori che vedete girare qui, vedete? Quando questi registratori saranno messi in funzione per me e vedrò quel che ho detto, vedete? Ma in quanto a sapere chi sei o sapere per cosa sei qui, io non lo so, vero? Non lo so, no, non so niente in proposito. Ed ecco dunque una donna di colore e un uomo bianco. Una volta questo è successo mentre Gesù andava a Gerico e doveva passare per la Samaria. Ora me ne chiedo il perché. Io credo che ce lo abbia mandato il Padre. Voi? Poiché i passi di un uomo giusto sono ordinati da Dio, ordinati da Dio. Ora Gesù arriva là e manda allora via i suoi discepoli. La donna samaritana, a quei tempi c'era una grande segregazione, proprio come c'è oggi tra le diverse razze. Ma Gesù le disse subito che non vi era differenza. Noi siamo tutti uno. Tu sei cresciuto in un paese, sei venuto dalla tua abitazione di origine giù al sud, in Africa, dove fa caldo e la pelle diventa scura. Io provengo da un paese anglosassone, dove fa freddo. E noi esternamente ci siamo schiariti, ma tutti noi possiamo fare una trasfusione di sangue l'un l'altro, siamo gli stessi, Dio ha fatto a tutte le nazioni un solo sangue, è vero? E stasera capita che si ripropone e si rappresenta lo stesso quadretto, vero? Gesù quindi parlò a quella donna quando lei venne fuori, lei era una donna di cattiva fama, noi crediamo, e Gesù le parla senza conoscerla, senza averla mai vista in vita sua, e gli disse: portami da bere. Ma disse lei: non si usa che dei giudei facciano domande a dei samaritani, non abbiamo nessuna relazione. Vedete la segregazione razziale. Gesù disse: ma se tu sapessi a chi stai parlando, chiederesti a me da bere e ti porterei dell'acqua, ti darei dell'acqua che non vieni a bere qui. La conversazione si protrasse per un po'. Vi siete mai fermati a riflettere sul perché Gesù aveva intrapreso quella conversazione? Voi dell'uditorio, ci avete mai pensato? Predicatore, hai mai pensato perché lui le parlò? Ora ecco ciò che io credo. Penso che lui stesse contattando il suo spirito, vedete? Perché qui agisce allo stesso modo, vedete? Contattava il suo spirito e non appena entrò in contatto, scoprì dove si trovava il suo problema. Le riferì qual era il suo guaio, vero? Cos'è che lei non andava? E disse, va a prendere tuo marito. Lei rispose, non ne ho. E gli disse, è vero, ne hai avuti cinque, quello che è adesso non è tuo marito. E cosa rispose lei? Disse, signore, mi accorgo che sei, che cosa? Un profeta. Disse, ora noi sappiamo, noi samaritani, sappiamo che quando il Messia viene, farà queste cose, ci dirà queste cose. Ma tu chi sei? Lui rispose, sono io colui che ti parla. E lei lasciò cadere la secchia e corse in città. Quello era il segno del Messia, è vero? Non è così se avete mai letto il capitolo 4 di San Giovanni? Chiunque abbia letto il capitolo 1 di San Giovanni, quando il giudeo viene a Gesù e lui gli dice «Ecco un israelita in cui non c'è frode» e gli chiede «Rabbi, quando mi hai conosciuto?» Lui rispose «Prima che Filippo ti chiamasse, quando eri sotto l'albero Dio ti vidi» e gli replicò «Tu sei il figlio di Dio, il re di Israele». È vero? Se quello fu il segno messianico per il giudeo, il segno messianico per il gentile, cioè per il samaritano, quale sarebbe stato quello per il gentile? Ora Dio in questi ultimi giorni ha preso i gentili per il suo nome. Il samaritano era mezzo giudeo e mezzo gentile. Molto bene. Ma com'è per noi? Sarà lo stesso segno, se il Messia è lo stesso. Credo che io lo sia. Cosa dice la Bibbia che egli è? Gesù Cristo lo stesso ieri, oggi e per sempre. Le cose che faccio, ancora un po' il mondo, cioè questo formalista, essi non mi vedranno più, non avrebbero dato ascolto, non sarebbero rimasti a lungo. Parte non registrata, editore. L'uditorio può ancora sentire la mia voce, la signora sembra allontanarsi da me, ha un male al fianco, sul suo lato sinistro, la vedo pure come se soffocasse o qualcosa del genere, specialmente quando si corica. Ha una malattia cardiaca che le provoca sofferenza al cuore. Ecco la verità. Continua a vedere qualcun altro che va verso di te, che si allontana in una visione. È un'altra persona per cui lei vuole pregare. Vuoi che io preghi per una persona? È qualcuno che ha qualcosa che non va ai piedi. Ha un piede malato, un piede piagato. È esattamente così. È vero, credi che Gesù è qui? Credi che Gesù è qui? Vieni qui, sorella mia. Padre Celeste, il tuo essere benedetto è così vicino che noi mortali siamo privilegiati di vedere il tuo spirito con le prove infallibili qui che si muove tra il tuo popolo. Ti prego, Padre Celeste, di essere misericordioso, tu che una volta hai guarito la donna divorata dal cancro, quando più piccole sono queste cose. Dunque, Padre Celeste, la parola ha detto, questi segni seguiranno coloro che credono. Se imporranno le mani sui malati, essi si ristabiliranno. E questo lo faccio nel nome di Gesù. Amen. Possa il Signore benedirti, mia cara sorella, e accordarti le benedizioni di Dio. Ora voi fuori nell'uditorio, voglio che crediate. Ora voi senza biglietti di preghiera, voi che non avete biglietti di preghiera, cominciate a credere, pregando che Dio voglia visitarvi. Abbiate ora solo fede, credete con tutto il vostro cuore. Ora suppongo, Signore, che siamo estranei l'un l'altro. Molto bene, ora qui c'è la scena cambia. Questa è una donna bianca, ora ci troviamo qui per la prima volta in vita nostra. Ma Gesù Cristo, il Figlio di Dio, ci conosce entrambi. Credi veramente? Abbi ora solo fede. Qualcosa è avvenuto nell'uditorio. Non l'avevo capito proprio bene. Ora, se solo continuerete a pregare, continuerete a credere, sicuramente è Dio qui per sanare quelli che desiderano stare bene. Ora la signora che mi sta accanto, io proprio non hai bisogno di guardare me o altri, ma ti parlerò semplicemente. Sono un estraneo per te, naturalmente solo Dio ti conosce, non io. Ma se Dio parlerà qui e mi farà sapere di te o per cosa sei qui, crederai con tutto il tuo cuore, accetterai Cristo come colui che ti provvede per qualunque cosa tu abbia bisogno? Molto bene. Possa lui accordarlo a te. Ti dà fastidio un gonfiore che hai al petto, al seno sinistro, è vero. Sei pure la moglie di un predicatore, non sei di questo paese, sei di un altro stato, lo stato del Missouri. Credo di una cittadina che si chiama Sullivan o qualcosa di simile. Ancora tu preghi per qualcun altro, la persona per cui preghi ha un tumore. Il tuo nome è qualcosa come Garner o simile, vero? Ora credi nel Signore Gesù? Proprio così. Ora lui sapeva chi era Pietro, ecco come so chi sei tu. Ora lo accetti per tuo tutto quello per cui sei venuto? Vorresti avvicinarti di più proprio ora affinché io possa chiedere la sua benedizione? Ora, Padre Celeste, la piccola donna in questo momento è praticamente fuori di sé perché lo Spirito Santo si è spostato proiettandosi grandemente su di lei e si rende conto che l'uomo non può fare queste cose, le quali vengono solo da Dio. Impongo la mia mano sulla donna, non ricordando in questo momento ciò che la visione ha mostrato, ma qualunque sia il suo desiderio, Padre, prego che tu l'accordi a lei nel nome di Gesù Cristo.
Amen. Dio ti benedica, sorella. D'accordo, fratello, vorresti portare il tuo prossimo malato? Se puoi credere, disse il Signore nostro Gesù, ogni cosa è possibile. Lo credete? Piacere di conoscerla, Signore. C'è una linea che viene da questa donna, da quella donna a questo uomo, lo spirito. Vorrei saperlo spiegare, non ci riesco. Non deve essere spiegato. Quella signora ha come il cuore malato, che soffoca. Sì, è così. Anche quest'uomo. Quel diavolo cerca di farcela con quella, vedete? Ma non riesce a farlo. Lei ha ancora una frattura, Signore, vero? Dica, lei è un predicatore pentecostale. Vuole che le dica a quale chiesa appartiene? Alle Assemblee di Dio. Va, fratello mio, credi questo, ti lascerà. Possa dunque il Signore benedirti. Abbi fede in Dio, non dubitare, se potete credere. Tu, signorina, seduta proprio giù nella fila della signora che è stata appena guarita, preghi per tuo nipote, lo vedo in piedi davanti a te. Egli soffre per una condizione asmatica, una specie di tosse alla gola. Ha anche la febbre da fieno che gli dà fastidio, è vero. Questo è il così, dice il Signore. Prendi quel fazzoletto che hai alzato a Dio e mettilo sul ragazzo. Abbi fede, non dubitare. Se puoi credere, ogni cosa è possibile. Piacere di conoscerti, Signore. Non ti ho mai visto in vita mia, Signore. Sono un completo estraneo per te. Sei consapevole che ciò in cui ti sei addentrato non è tuo fratello, vero? Sai che ti sei addentrato nella sua presenza. E non in quella di un uomo. La presenza di un uomo non ti farebbe sentire in quel modo. Si tratta invece di lui. Ora Dio è un guaritore. A te è stato dato un biglietto di preghiera. Sali qua, guarda quelle persone che non sono salite qui. Non avevano biglietti di preghiera. La sola cosa che devi avere è la fede. Ora se Dio mi farà sapere cosa sei, per cosa sei qui, lo accetterai? Se potessi aiutarti, e non lo farei, sarei cattivo. Invece sono tuo fratello cristiano, un servo del Signore Gesù. Per mezzo di un dono divino potrei aiutarti ad avere fede per accettare il Signore Gesù, affinché ti dia ciò che vuoi. Se Lui mi farà sapere cosa vuoi, allora accetterai ciò che mi hai chiesto. Per prima cosa mi chiederai di pregare per il nervosismo. Sei molto nervoso, è vero. Ma hai un grande peso, è vero. Credi che saresti bene? Credi che Dio la farebbe tornare come prima, la rimetterebbe nel suo giusto senno e la farebbe star bene? È tua figlia, che hai portato a casa dal manicomio. Lei pare che sia pazza. Non puoi far niente per lei. Devi riportarla indietro. È la condizione in cui si trova in questa ora. Ma vuoi tu credere, fratello mio? Se crederai con tutto il cuore, puoi andare a trovare tua figlia, poiché credi. Vuoi farlo? Padre Celeste, ti prego di benedire questa richiesta. Accordalo, Signore Dio. Chiedo solennemente questa benedizione, Signore, per la tua gloria. E nel nome di Gesù Cristo, il Figlio di Dio, chiedo questo. Accordalo, Signore. Oh Dio, accordalo per la tua gloria. Amen. Dio ti benedica, Signore. Possa tu trovarla pure perché hai creduto. Alza la mano, signora, qui alla fine della fila. Tu hai l'artrite, hai un piccolo muscolo danneggiato. Sì, vedo che di mattina cerchi di muoverti dal letto e sei irrigidita. Anche Dio ti ha visto. Alza la mano. Puoi credere? Possa il Signore Dio benedirti, sorella. Vedo la visione che si muove accanto a te, signora. Anche lei prega. Signora, quel male arretto ti lascerebbe se credi il Signore Gesù. Vuoi? La signora seduta accanto a te ha un male ai piedi, è vero, signora. Vorrebbe pure lei credere nel Signore Gesù? Molto bene. Metta la mano sulla signora accanto che ha il cuore malato, la signora più anziana che porta il cappellino rotondo. Creda per lei e allora può essere sanata. Crede? Facciamo una preghiera per lei. Nostro Padre Celeste, noi preghiamo che nel nome di Cristo tu la guarisca e la faccia star bene. Accordalo, Dio eterno e benedetto, per la tua gloria. Accorda queste benedizioni su tutto l'uditorio. Prego affinché tu voglia accordare questo e possano le tue eterne benedizioni riposare. Nel nome di Gesù Cristo io prego. Amen. Sorella, e se io ti dicessi che Dio ti ha concesso la richiesta mentre sedevi là, vorresti prendere la mia parola a riguardo? Scendi dal palco credendo, Dio ti benedica. Oh, non è meraviglioso? Dio è meraviglioso. Egli può guarire l'impossibile, vero? Fare star bene, sanare. Il diabete per lui non fa nessuna differenza, vero? Può farlo. E quando il medico opera il punto e non riesce a sanarlo, come è stato per i tuoi piedi fino a questo momento, egli può farti star bene. Lo credi tu, sorella? Allora vai e ricevi la tua guarigione nel nome di Gesù Cristo. Amen. Abbi fede in Dio. Credete, tutti voi nell'uditorio, credete al Signore Gesù. Quanti là fuori sono pronti a credere in questo momento? Egli è amabile, dolce, premuroso. Abbiate solo fede. Che ne dici tu laggiù nella sedia a rotelle? Che ne pensi? Lo credi? Guarda in questa direzione e credi, da ogni parte della sala, su nell'uditorio, da ogni parte, guardate, vivete, credete. Guardiamo un minuto alle sedie a rotelle, io non potrei guarirvi, né voi potete però nascondervi, il suo spirito è qui. Vedo una signora che ha un'ombra oscura sospesa su di sé, una signora dai capelli grigi seduta su una sedia a rotelle. Lei ha il cancro, è molto grave, si trova anche nei polmoni, è in una condizione terribile. E però, signora, più grande di quello, vedo un altro canale scuro che la segue. Lei ha bisogno di Gesù come suo salvatore. Non è mai stata convertita, ha bisogno di Cristo come suo salvatore. Vuole lei accettarlo ora come suo salvatore? Vuole farlo? Allora io toglierei quella sedia a rotelle, la prenderei e la getterei fuori dalla porta e lei se ne andrebbe a casa sanata. Nel nome del Signore, va nel nome del Signore. Mentre stai ritta sui tuoi piedi, vuoi credere nel Signore Gesù? Alza le mani a Lui proprio ora, stimolo la tua fede. O Signore, creatore dei cieli e della terra, autore di vita e donatore di ogni dono, io vengo a te, Signore. O Dio, come può la gente piegarsi all'incredulità? Manda proprio in questo momento il tuo Santo Spirito, di nuovo in questo uditorio, il battesimo dello Spirito Santo, e possa Lui illuminare questa sala, possa Lui ora condannare e mandare via ogni spirito di dubbio, ogni tenebra, e possa Satana liberarli. Signore, so che Tu sei qui, e la sola cosa che trattiene questa dall'essere la serata più grandiosa che abbiano mai visto è quel po' di incredulità sospesa su di loro. Io sfido quella incredulità, la sfido con la parola di Dio, la sfido con lo Spirito Santo, la sfido nel nome di Gesù. Esci da questo uditorio, lascia la gente nel nome di Gesù Cristo, esci da loro e possa ognuno essere perfettamente sanato e in salute, alzarsi da quei lettini, dalle sedie e camminare nel nome del Signore Gesù Cristo e per la sua gloria. La gente si alza dalle sedie a rotelle e dalle barelle, nota dell'editore.